il mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. È mercoledì, sono le 22 ed incomincia Musica 7, 22.06 in realtà, perché siamo un po' in ritardo. Io sono Michele La Serra e qui al mio fianco c'è sempre Enrico Gambatesa, il mio
Buonasera amici radioascoltatori, buonasera.
Oggi, stasera, dovete mettervi solo comodi e godervi la serata, perché vi abbiamo preparato una bella puntata dove vi racconteremo tre belle storie. E dove racconteremo delle storie legate a,
alla giornata di ieri,
ecco. Che era la commemorazione per le vittime della mafia, giusto?
Certo, giusto? Sì.
E raccontiamo di tre storie di tre personaggi, appunto, che sono stati uccisi innocentemente dalla mafia, e sono Don Peppino Diana,
Boris Giuliano.
E Giancarlo Siani, giornalista del Mattino. Poi scoprirete anche le loro storie andando avanti, comunque leggeremo proprio delle storie e degli articoli estratti appunto da quello che gli è successo. Vi diciamo come prima cosa che la prima storia l'abbiamo scritta noi, di Don Peppino Diana, le altre due le abbiamo trovate sul sito del Post e sul sito del Corriere.it, quella di Giancarlo Siani.
Quindi che delle fonti un po' più autorevoli rispetto a noi,
esatto,
no? Che dici?
Esatto, un pochettino più autorevoli, diciamo. Oggi stiamo facendo pure la radio
seduti. Perché ricordiamo che noi siamo il salotto narrativo di Radio Statale, quindi mettetevi comodi,
però,
stasera.
Però, prima c'è una cosa importante da fare. Abbiamo un collegamento da fare direttamente da...
in tempo reale, in
tempo
questo
reale,
momento.
Direttamente dall'Olanda abbiamo l'onore di avere... Antonella Serrecchia come ospite, nostra amica, nostra prima ascoltatrice di Musica 7. Ciao Antonella.
Ciao ragazzi.
Ciao, come
ciao,
stai?
Ciao Antonella.
Bene, tutto a posto, grazie per avermi chiamata.
Ma figurati, è piacere nostro, comunque ci faceva piacere averti qua in puntata. Allora, iniziamo subito, siccome tu, allora, sei una giornalista in erba, nel senso che hai iniziato adesso il tuo percorso da giornalista... E comunque hai scritto scrivi per The Submarine,
esatto,
giusto?
Sì, esatto.
Il sito anche lui in erba, nel senso sono tutti in erba praticamente.
Diciamo che comunque è un giornale, un sito, come vogliamo chiamarlo, nato da un bel paio di costole di Radio Statale.
Di Radio Statale,
cioè,
esatto, che salutiamo.
Un sacco di giornalisti, di giornalisti adesso di questo The Submarine facevano parte della radio. Per
esatto.
Cui...
Quindi è un
diciamo,
bel progetto.
Ci sentiamo un po' dei cugini con The Submarine, no?
Mamma mia. Allora, volevamo farti qualche domanda, visto che c'eri qua, sei capitata qua sulle nostre frequenze.
Nei nostri pensieri.
Stasera, così, no? Non ti abbiamo chiamato apposta in realtà, proprio cioè è tutta una cosa casuale, non avevamo organizzato nulla proprio. Allora, dicevamo, tu sei stata anche, hai fatto parte anche di Libera, no? Ieri è stato il 21 marzo, appunto la festa di commemorazione per le vittime della mafia. Tu ci sai dire qualcosa in più, visto che sei molto ferrata su questo argomento?
Ok, beh, allora, ferrata non lo so, però posso sicuramente dire un paio di robe. Insomma, il 21 marzo innanzitutto è, come sappiamo tutti, è il primo giorno di primavera e la data non è scelta a caso, perché insomma, il primo giorno di primavera, la primavera rappresenta il risveglio, no? Dopo l'inverno, e simbolicamente questo giorno dovrebbe rappresentare anche il risveglio delle coscienze, no?
Della,
certo, esatto,
della,
sì,
certo.
Della legalità. E poi vabbè, c'è quella famosissima, a me almeno personalmente ha sempre ricordato quella famosissima citazione di Paolo Borsellino, del fresco profumo di libertà, no? E cosa più della primavera?
Certo,
certo.
Quante ne sai, mamma mia?
No, solo qualità.
Solo qualità per Musica 7. Abbiamo solo ospiti di qualità, diciamolo. Diciamo che sei stata anche una delle ideatrici del programma. Poi,
esatto,
comunque,
cioè, non finiremo mai di essertene grata.
Quindi sei di casa qua, innanzitutto. E, manifestazione che è avvenuta a Locri, dicevamo, in Calabria.
Ah, sì.
È successa una cosa un po' incresciosa, giusto?
Diciamo,
molto una polemica che ha fatto molto discutere.
Sì, nel senso che tra l'altro quest'anno doveva essere proprio il migliore degli anni per la manifestazione del 21 marzo, nel senso che è finalmente diventata una festa nazionale. Però purtroppo non tutti la pensano così e quindi sono apparse delle scritte sul muro un po' appunto incresciose riguardanti Ciotti e membri delle forze dell'ordine, dicendo meno sbirri, più lavoro, Ciotti sbirro, in maniera ovviamente distinta.
Quindi, scusa se ti interrompo, c'è ancora un po' questa mentalità del appunto omertosa riguardo alla mafia? Cioè, siamo ancora siamo nel 2017, ma resiste ancora questa mentalità che è un po' comunque quella che contraddistingue le caratteristiche mafiose, no? Giusto?
Sì, purtroppo io ora credo che sia non sia solo inerente a questi fatti, nel senso poi c'è ancora chi sostiene che tutti i poliziotti siano dei fascisti, voglio dire, ci sono stati degli eventi che fanno pensare ciò, però poi una persona sana di mente riesce anche a non fare di tutta l'erba un fascio, e soprattutto non era questo proprio il momento di...
No, certo, perché quello che ho visto comunque in alcune interviste, magari dopo stragi che sono avvenute, è il fatto che loro, la gente del posto, non molti, però alcuni, dicevano ai giornalisti: ma cosa vi state dicendo? È tutta un'esagerazione, state strumentalizzando il tutto, quello che magari poteva essere successo, stragi o cose. Quindi diciamo che molta gente crede ancora che sia tutto falso, nel senso che non esista nulla e fa finta di non vedere, e questo secondo me è una, non lo so, una mancanza di rispetto proprio per...
Ma secondo me, oltre a far finta di non vedere, hanno paura, ma e soprattutto, diciamo, sottostanno tutto questo sistema. Esatto. Cioè, nel senso, le statue delle Madonne si inchinano alle processioni ancora.
Esatto. Quindi è una cosa abbastanza inquietante, diciamo.
C'è di tutto un po', sicuramente.
No, certo.
C'è chi ha paura, fin quando poi noi anche in Lombardia abbiamo politici che sostengono che la mafia non esista al nord.
Tipo? No, beh, non facciamo nomi. No?
Lasciamola così.
No, dai, è perché non siamo un programma politico, quindi se no ci saremmo schierati. Allora, ti facciamo un'altra domanda. Visto che oggi parliamo appunto di vittime della mafia, tuo ricordo personale di... vittima della mafia uccisa, che ti viene in mente, comunque che ti ha colpito?
Allora, io ricordo nei miei primi giorni, insomma, nei miei primi mesi, insomma, di volontariato per Libera, mi sono imbattuta in tantissime storie che non vengono a galla davvero, perché poi quando si parla di vittime innocenti della mafia, di solito si pensa ai nomi noti, ma non perché per cattiveria, insomma, perché è normale,
certo,
che le storie non si possano conoscere tutte, non si possano ripetere tutte. Però mi ricordo che mi aveva moltissimo colpito la storia di un sindacalista del Milanese che è stato ucciso proprio a Corsico, che è dietro casa mia, che è Pietro Sanua.
Mm-hmm.
E questa storia mi aveva colpito moltissimo, un po' personalmente per la vicinanza, per la vicinanza geografica, diciamo, un po' anche per il fatto che comunque era a tutti gli effetti una persona normale, nel senso, era semplicemente un uomo che faceva il suo lavoro, aveva un banco al mercato, però non gli andava di sottostare a imposizioni, minacce.
Quindi
che venivano da...
gli avevano chiesto il pizzo, in pratica.
No, gli voleva la storia, adesso io non vorrei dire qualcosa di sbagliato, però era una questione di voler imporre dove andavano messi i vari banchetti delle varie persone.
Certo.
Sì, sì.
Certo. E va bene, questo era...
Questa storia mi aveva colpito molto, e poi vabbè, per chi non... è più conosciuta, ma anche la storia di Litatria mi ha sempre colpito molto perché è l'unico, almeno che io sappia, insomma, è considerato una vittima di mafia, ma è stato un suicidio di fatto, quindi fa capire anche quanto poi il potere mafioso e l'omicidio mafioso non significhi solamente sparare con la lupara, ma
Certo,
anche
sì.
imporre una violenza
Violenza,
psicologica
esatto.
e sociale, no?
Esattamente. Dicevi che c'è un libro, no? Su queste tutte le vittime della mafia poco conosciute,
Tutte no, però c'è un bel libro in cui ci sono 12 storie
no?
raccontate dal punto di vista dei familiari di queste 12 vittime meno conosciute, che è di Anna Maria De Luca,
Ok.
edito dal gruppo Abele, ed è un libro molto interessante secondo me perché da un punto di vista diverso.
Da un punto di vista proprio da chi l'ha vissuta, da chi l'ha subita, diciamo anche, no?
Esatto. Sì,
La
esatto, perché
perdita,
poi
sì.
insomma si parla spesso, no, dell'omicidio, magari anche sui giornali, ma poi dopo non si parla di come i familiari vengono poi accompagnati nel percorso di quello che poi è il processo legale e tutto quello che ne consegue, perché non
Certo.
finisce.
Certo,
Sì,
c'è tutta una trafila
certo.
dietro alla fine giudiziaria che poi è veramente un inferno. Come sì, nel senso, come la magistratura italiana, nel senso, i propri gradi di giudizio alla fine sono un po' complicati, nel senso sempre da capire, quindi un
Sì,
po'
è lungo, infatti
burocratici.
molti omicidi di mafia non hanno ancora dei colpevoli, per la legge.
Va bene, noi ti ringraziamo. Allora, ti abbiamo chiesto una canzone, la vuoi lanciare tu?
Ah, che onore!
Certo.
Ok, aspetta. Sì, la canzone si chiama A Minute to Breathe.
Di Trent Reznor.
Esatto, bravo. Non,
La fagliela
stavo
lanciare,
cedendo sul
scusa,
nome perché
no?
non me lo ricordavo
E la
assolutamente.
vedevo in
Però A
difficoltà.
Minute to Breathe è una canzone che ho sentito nel documentario di Leonardo DiCaprio, Before the Flood,
Sì,
recentemente.
certo, sì.
E mi ha molto colpita e soprattutto mi ha colpito il testo.
Ho
Quindi l'ho
capito.
scelta per questo motivo. Credo che possa essere inerente anche a questi temi qua. Perché, soprattutto per la frase che dice: We'll all be judged by what we leave behind.
Ok, traduci?
Saremo tutti giudicati in base a ciò che ci lasciamo alle spalle.
Ok, wow, fantastico.
Incredibile, straordinaria.
Incredibile, straordinario. No, vabbè, effettivamente parole importanti. E noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Vieni
Chiamaci quando vuoi, cioè,
chiamaci quando vuoi.
ormai hai anche il contatto di Skype dalla radio, per
Infatti,
cui
quando
volendo puoi
vuoi.
fare chiamate quando vuoi, non lo so.
Esatto. Che onore, vi
Durante le
farò gli scherzi
dirette.
telefonici di notte allora.
Esatto, non trovi nessuno, però. Dai, un bacio,
Va
un
bene, ciao
abbraccio.
ragazzi,
Ciao
ciao.
Antonella, grazie
Ciao,
mille. Ci
ciao,
sentiamo.
ciao.
Ciao.
Abbiamo salutato la nostra amica Antonella e adesso lanciamo la canzone di Trent Reznor e Atticus Ross, A Minute to Breathe.
Star.
1982. A Casal di Principe arriva un prete, un certo Don Peppe. Personaggio particolare per il posto, non rappresentava il tipico prete che si era visto finora da quelle parti. Fu ordinato sacerdote per la parrocchia di San Nicola di Bari, a Casal di Principe. Ma il suo percorso spirituale è stato tracciato da ripensamenti e comprensioni del suo io più interiore. Ma ha già portato la vita mia fuori da Casal! Non voleva scappare da Casale, ma voleva vedere altro. Per capire cosa significasse vivere al di fuori di un seminario e capire la sua vera vocazione. Fece lo scout, suonava la chitarra e si laureò in filosofia a Napoli e tornò sui suoi passi. Voleva fare il prete, ma prima di tutto voleva esserlo. Una partecipazione attiva dentro e fuori dalla chiesa. A Casal di Principe però non era solo, comandavano altri, gli innominabili, gli omertosi. Il paese però era ormai velato da uno strano silenzio, perché certi nomi non si dovevano fare.
L'eredità più grande resta la sua meravigliosa frase, verso, scritto insieme agli altri parroci della forania. E cioè, per amore del mio popolo non tacerò. Non tacere significa raccontare. Raccontare significa amare la propria terra. Partecipare. In una parola, comprendere che nel momento in cui desideri vivere, non puoi far altro che ribellarti. La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica della società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole inaccettabili.
È ormai chiaro che il disfacimento delle istituzioni civili ha consentito l'infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli.
La camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi.
La camorra rappresenta uno stato deviante, parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di burocrazia e di intermediari, che sono la piaga dello stato legale.
L'inefficienza delle politiche occupazionali, della sanità, eccetera, non possono che creare sfiducia negli abitanti dei nostri paesi. Un preoccupato senso di rischio che si va facendo più forte ogni giorno che passa. L'inadeguata tutela dei legittimi interessi e diritti dei liberi cittadini.
Forse le nostre comunità avranno bisogno di nuovi modelli di comportamento, certamente di realtà, di testimonianza, di esempi per essere credibili.
Alla Chiesa che non rinunci al suo ruolo profetico, affinché gli strumenti della denuncia e dell'annuncio si concretizzino nella capacità di produrre nuova coscienza nel segno della giustizia e della solidarietà, dei valori etici e civili.
Quelli che avete sentito erano dei passaggi del suo manifesto, che insieme ad altri preti espose nelle parrocchie di tutta la zona del Casertano nel periodo di Natale. Per amore del mio popolo io non tacerò. Don Peppe sapeva benissimo quello che stava facendo. Rompere quel silenzio con un boato di tali dimensioni significava mettersi contro un intero sistema di pensiero e malavitoso che governava la città. Attuò una vera e propria strategia pastorale per combattere la criminalità organizzata. Per esempio, smise di dare sacramenti a persone che avevano rapporti stretti con ambienti camorristici. Un oltraggio per certi personaggi.
A dire questo, non posso dare i sacramenti a chi fa camorra, a chi è camorrista. È una cosa incredibile, cioè, non con la comunione. Non faccio più cresime quando intuisco che la cresima non è un sacramento, o quantomeno non è soltanto un sacramento, ma diventa una modalità militare per legare un giovane ad un affiliato. Il padrino può essere di battesimo e un padrino di cresima. Nelle mafie, in realtà, al di là dei film di Coppola, che invece mostra come il termine padrino sia legato al battesimo, per le mafie italiane è compare di battesimo. Padrino è stato assunto solo dopo il film. Il padrino è di cresima. Quando tu adolescente, poco più che adolescente, prendi i sacramenti della cresima, è il tuo padrino, cioè colui che tiene la mano simbolicamente e realmente sulla spalla, è il tuo protettore all'interno dell'organizzazione criminale. Don Peppe dice basta, non lo faccio più, perché non è più un sacramento, diventa come un rito di affiliazione, e si oppone. Non solo, Don Peppe utilizza la domenica, e quindi l'altare, l'omelia, la messa, come uno spazio dove discutere circa quello che sta succedendo in paese. Quindi non è semplicemente un pulpito da cui celebrare o commentare un passo evangelico nei perimetri teologici. Inizia a dire quello che sta accadendo.
La mattina del 19 marzo 1994, Don Peppe uscì da casa sua per celebrare la messa mattutina. In chiesa si erano già accomodate le prime vecchiette, ma lui si fermò a fare colazione con degli amici al bar per festeggiare il suo onomastico. Rientrato dal bar, si preparò per celebrare la messa, quando è che sentì una voce provenire dall'entrata della chiesa. «Chi è Don Peppe?» chiedeva un tizio. Nel girarsi per andare a vedere chi fosse, si ritrovò davanti un uomo che gli sparò 5 colpi in testa, freddandolo sul colpo. Un gesto orribile. Nessuno si sarebbe mai aspettato che si potesse arrivare a questo. Casal di Principe cade di nuovo nel silenzio, un silenzio misto a paura. Ma nonostante tutto, buona parte della città protesta. Ai suoi funerali, sui balconi delle case di Casale, vengono appesi migliaia di lenzuola bianche. Bianche come la purezza che aveva dentro di sé e grandi come il cuore che aveva.
Giorgio Boris Giuliano era nato a Piazza Armerina, in provincia di Enna, il 22 ottobre 1930. Figlio di un sottufficiale della Marina, trascorse parte dell'infanzia in Libia, dove il padre era di stanza, fino al 1941, quando con la famiglia si trasferì a Messina. Qui Giuliano studiò e nel 1956 prese la laurea in giurisprudenza. Iniziò a lavorare per una piccola società manifatturiera, la Plastica Italiana, e poi si trasferì a Milano con la famiglia. Nel 1962 Giuliano vinse il concorso da ufficiale in polizia. Al termine del periodo di formazione, nel 63, chiese di essere trasferito a Palermo. Poco tempo dopo entrò a far parte della squadra mobile, dove avrebbe lavorato fino al giorno della sua morte, prima alla sezione omicidi e poi dal 1976 come dirigente, succedendo a Bruno Contrada. Giuliano portò a Palermo metodi di lavoro considerati innovativi per l'epoca, come le indagini sui conti bancari, oppure l'attenzione a non alterare la scena di un crimine, rischiando di cancellare possibili prove. Giuliano, che parlava bene l'inglese, fu il primo poliziotto italiano a specializzarsi all'Accademia dell'FBI in Virginia. Nel corso del suo lavoro mantenne rapporti di collaborazione costante con i colleghi americani. Giuliano e la squadra mobile di Palermo indagarono su molte importanti vicende negli anni 70 e 60, tra cui la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, avvenuta nel 1970. De Mauro scomparve nel 70 mentre stava indagando sull'ultimo viaggio in Sicilia di Enrico Mattei, per conto del regista Francesco Rosi, che stava lavorando al film Il caso Mattei. Prima di essere ucciso, De Mauro aveva promesso a Rosi notizie importanti sugli ultimi giorni di Mattei, utili forse ad accreditare l'ipotesi che la morte del presidente Mattei fosse stata causata da un attentato, una tesi sostenuta da Rosi nel suo film. Le indagini sulla sparizione di De Mauro furono condotte sia dai carabinieri, comandati da Carlo Alberto Dalla Chiesa, che dalla polizia e da Giuliano, che approfondì la pista che legava la scomparsa di De Mauro alla morte di Mattei. Nel 1978, Boris Giuliano fu incaricato delle indagini sull'omicidio del boss mafioso Giuseppe Di Cristina, che da qualche mese aveva iniziato a passare informazioni ai carabinieri sulle gerarchie interne alla mafia e sulla lotta tra le famiglie Bontà di Inzerillo Badalamenti e il gruppo dei Corleonesi. L'omicidio di Di Cristina è considerato il preludio della cosiddetta seconda guerra di mafia, iniziata nel 1981 con l'omicidio del boss Stefano Bontade. Sul cadavere di Di Cristina furono trovati degli assegni che condussero Giuliano ad indagare su un libretto di risparmio al portatore, che era stato usato da Michele Sindona. Nello stesso periodo Giuliano stava indagando anche sul traffico internazionale di droga, controllato dalla mafia. Giuliano aveva capito che in Sicilia l'oppio veniva trasformato in eroina prima di venire mandato negli Stati Uniti. Le prove arrivarono nel giugno 1979. All'aeroporto di Palermo, tra i bagagli di un volo arrivato da New York, furono trovate due valigie con $500.000 in contanti, il prezzo di una partita di eroina pagato alle famiglie mafiose siciliane da quelle statunitensi. Poco tempo dopo, all'aeroporto di New York, gli investigatori americani sequestrarono eroina per un valore di 10 miliardi di lire, spedita da Palermo. L'8 giugno 1979, poi, Giuliano e gli agenti della squadra mobile scoprirono a Palermo un covo della mafia, dove trovarono armi, droga, foto che ritraevano vari boss corleonesi e gli effetti personali di Leo Luca Bagarella. Un altro covo era stato scoperto pochi mesi prima. Queste due operazioni avevano permesso di arrestare molti mafiosi appartenenti al gruppo dei Corleonesi. In quelle settimane al centralino della questura iniziarono ad arrivare telefonate anonime che minacciavano Giuliano di morte. Boris Giuliano fu ucciso la mattina del 21 luglio 1979, mentre stava pagando il caffè appena bevuto al bar Lux, in via di Blasi a Palermo. Gli furono sparati 7 colpi di pistola alle spalle da un uomo che solo anni dopo fu identificato come Leo Luca Bagarella. Bagarella fu condannato nel 1995 come esecutore dell'omicidio. Gli altri boss dei Corleonesi furono condannati come mandanti. Secondo le testimonianze rese negli anni successivi dai mafiosi Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno, che decisero di collaborare con i magistrati, le indagini di Giuliano sul traffico di droga furono la ragione principale, anche se non l'unica, che spinse Cosa Nostra a decidere di ucciderlo. Il giudice Paolo Borsellino scrisse nell'ordinanza di rinvio a giudizio del maxi processo alla mafia: deve ascriversi ad ennesimo riconoscimento dell'abilità investigativa di Giuliano, se quanto è emerso faticosamente solo adesso, a seguito di indagini istruttorie complesse e defatiganti, era stato da lui esattamente intuito ed inquadrato diversi anni prima. Senza che ciò voglia suonare critica ad alcuno, deve si riconoscere che anche se altri organismi statali avessero adeguatamente compreso e assecondato l'intelligente lavoro investigativo del Giuliano, probabilmente le strutture organizzative della mafia non si sarebbero così enormemente potenziate e molti efferati assassini, compreso quello dello stesso Giuliano, non sarebbero stati consumati. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England, has sent me aimlessly, on foot or by the help of transportation, to knock on windows where my friend no longer live I had forgotten.
Giancarlo Siani era un ragazzo, aveva compiuto 26 anni 4 giorni prima di essere ucciso, ed era un giornalista. Quell'estate, la sua ultima estate, aveva fatto il suo ingresso nella redazione centrale di Il Mattino. Non era ancora la fine della gavetta, l'assunzione tanto attesa, ma il primo passo concreto in quella direzione. Per il giornale di Napoli lavorava però già da qualche anno, come corrispondente da Torre Annunziata. Lui, figlio della Napoli bene, spedito dal borghese Vomero al cuore vesuviano della guerra di Camorra. A Torre, solo un anno prima, 8 persone sono state falciate dal fuoco di 14 killer giunti nel fortino del clan Giunta a bordo di un autobus turistico. E a Torre Annunziata Giancarlo sfornava una notizia dopo l'altra, fino a scrivere quasi 1000 articoli in pochi anni, racconta Paolo Siani, che si è speso con grande energia per mantenere accesa la stessa fiamma di energia e impegno che animava suo fratello. Pezzo dopo pezzo, racconta l'amico e compagno di 1000 avventure da cronisti sul campo, Antonio Irlando, Giancarlo stava raccontando una città. Non so se consapevolmente o meno, ma l'intero corpus di tutto il suo lavoro, le notizie che cercava, quelle che trovava mettendo insieme situazioni apparentemente slegate, costruivano un'unica narrazione, ma basata sui fatti. E siamo al 23 settembre 1985. Sono le 21 circa di un tranquillo lunedì di settembre. Siani ha appena terminato la sua giornata di lavoro in redazione. Sostituto estivo, abusivo come si dice in gergo, sale a bordo della sua macchina, quella Mehari verde che annunciava il suo arrivo a decine di metri di distanza. Risale dal mare su in collina, saluta gli amici che lo aspettano in piazza e va a parcheggiare al solito posto, sotto casa. Lì i killer lo stanno aspettando da almeno un paio d'ore. Lo colpiscono alla schiena, 8 proiettili. Una sentenza passata in giudicato nel 2000 ha stabilito che ad uccidere il giornalista napoletano sono stati gli affiliati del clan Nuvoletta. Nel giugno precedente Siani aveva alluso in un suo articolo alla possibilità che i boss di Marano avessero venduto ai carabinieri il capoclan di Torre Annunziata, Valentino Giunta, per compiacere i potentissimi Alfieri e Bardellino. Un'offesa, a quanto pare, insopportabile. «Come? Noi mica siamo infami! Noi mica facciamo arrestare le persone!» avrebbe urlato Lorenzo Nuvoletta, poi diventato famoso per aver sciolto nell'acido svariati nemici. E dal momento che il lavoro assiduo e coraggioso di Siani dava fastidio alla stessa famiglia Giunta, arrivò l'ordine. Il giornalista doveva morire. Per giungere a questa verità processuale sono stati impiegati 15 anni. L'inchiesta partita con slancio si è imbattuta lungo la strada, in alibi spuntati dal nulla che hanno vanificato arresti presentati come definitivi. Cambi di direzione nelle indagini dopo anni spesi su false piste, identificazioni confuse in un valzer di sosia e figuranti. Eppure, in tanti anni, nonostante i molti testimoni oculari, mai neppure un identikit. Decine di sigarette certamente fumate dal killer, ma non un DNA. Al massimo, il gruppo sanguigno di un... C'è stato qualche intoppo, sintetizza oggi Paolo Siani, con una certa eleganza. I faldoni dei tanti processi Siani occupano un grosso armadio negli archivi del Tribunale di Napoli. La vicenda giudiziaria ha avuto uno svolgimento tanto lungo e complesso da presentare più di una porosità. E i dubbi, quasi ricalcando l'andamento carsico del processo, ciclicamente si riaffacciano. Il sangue di Giancarlo Siani è scorso in maniera diversa da quello di altre vittime di Camorra. Lo scrive Roberto Paolo, giornalista del quotidiano Il Roma, che in un libro apparso nel 2014, Il caso non è chiuso, rianalizza l'interminabile sequenza di atti di indagine, percorre nuove piste. O meglio, piste battute in un primo momento dagli inquirenti, ma poi abbandonate. Spunti su cui anche la Procura di Napoli è tornata ad indagare, senza poter approdare, ad oggi, a nessuna altra verità possibile. Quel ragazzo che voleva fare il giornalista e che sul fondo della sua ultima estate stava per trovare il suo primo contratto non è morto invano. Anzi, per Napoli, in un certo senso, Giancarlo Siani non è mai morto veramente. Nei mesi successivi al delitto, racconta Paolo, incontravamo difficoltà a parlare di camorra nelle scuole. Gli insegnanti ci dicevano: che c'entra la scuola con la camorra? Non è cosa nostra. Oggi io non riesco ad andare in tutte le scuole che mi chiamano. Col passare degli anni e dell'inesausta attività dell'associazione che oggi porta il nome di Giancarlo, quella situazione è cambiata. Giancarlo voleva cambiare il mondo, conclude Irlando, con i suoi articoli, i suoi dubbi, le sue continue domande. E chissà, alla fine in fondo, ci è riuscito.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids,
I gotta get paid.
But hey, well that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes, can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimps back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Some things will never change.